così altro che gli attori esprimono rispetto a loro stessi, come diceva anche Cortato. E sembrerebbe scomparire in certo senso la volontà anche, o l'intenzione di dire qualche cosa. E anche la finalità, in un certo senso, che e vivere senza volontà, se così intendo giustamente, è veramente vertiginoso. E all'interno di questo mi chiedevo, i vari attori, in un certo senso, si costruisce in ogni attore un mondo altro, così come diceva sempre Corrado. E la comunicazione tra gli attori, tra questi mondi altri, come ha anche quelle delle caratteristiche particolari. Perché il linguaggio, come dicevate, costruisce, sembra che è questo grande potere di costruire una realtà, un'esperienza. Sì. E poi è anche un elemento fondamentale è anche quello di comunicare. E di solito si comunica attraverso un codice comune. Sembra che il codice comune non ci sia più.
Dunque, hai posto alcune questioni. Una è l'assenza di volontà. L'altra è l'inesistenza di un codice comune e quindi come avviene la comunicazione, giusto? Sono questi tre. Che brutto, aspetta. Il codice comune in qualche modo esiste ancora.
Se il codice comune è quello che abbiamo fatto all'inizio, l'abbiamo trovato, il codice comune.
Beh, intanto è un territorio, è un tessuto che di fatto c'è, che è la parola scritta, che è per esempio un ambito di cui io personalmente diffidavo teatralmente, cioè stavo andando in una direzione di ricerca del silenzio, e pensando che questo potesse essere molto eloquente. E il silenzio in teatro è molto importante, però mi rendo conto che a volte si sceglie il silenzio perché sembra saggio e invece bisogna avere anche il coraggio di dire delle cose. Quindi un codice comune è senz'altro la parola che c'è, che esiste. Un altro codice comune sono gli oggetti nella loro anche concretezza che tu scegli di mettere nel contenitore. E in questo senso ha scelto Corrado, ma non solo.
Il codice comune forse era la smaterializzazione anche dell'oggetto, è già un codice importante darselo come attori.
Sì.
Smaterializziamo tutti, li usiamo smaterializzandoli. Non so cosa voglia dire prima, se non provarlo.
Sì, infatti.
Provarlo capiamo che si trasforma l'oggetto. Se accettiamo questo codice insieme, troveremo che questo oggetto diventerà altro da sé.
Sì, un po' il tentativo è stato questo e continua a esserlo, e anche come metodologia credo che siamo ancora cioè noi sperimentiamo facendo, che è una delle discordanze, delle difficoltà che abbiamo anche proprio metodologicamente nell'incontro con Paolo e l'assenza in generale. Siamo degli empirici, insomma, ecco. E quindi questo codice comune non lo so, non ci siamo proposti di definirlo, di fare l'elenco degli oggetti scelti, però piano piano attraverso la frequentazione, la conoscenza dei temi, delle persone, eccetera, si va organizzando un codice. Però io non so nominarlo, non so... E rispetto alla comunicazione, questa è una cosa molto interessante di cui avevo parlato anche in un altro seminario. Una cosa che Corrado ci ha proposto subito e che io ho accettato volentieri è il rinunciare al guardare diretto, che spesso è ingannevole e che ti obbliga a guardare con altri occhi, ad affinare molto banalmente l'udito, le sensazioni di calore sul corpo, per cui le vicinanze all'interno dello spazio con altri corpi più o meno caldi, e quindi a utilizzare in teatro altri sensi e utilizzare la vista in un senso non finalistico, cioè non diretto, perché comunque in qualche modo quando recitiamo abbiamo gli occhi aperti. La cosa curiosa è che io non mi ricordo che cosa vedo durante lo spettacolo, non me lo ricordo assolutamente, nel senso che non uso gli occhi in un modo consueto, mentre ho memoria di più di cosa sento per esempio con le orecchie. Forse ho un sistema di riferimento per cui poi so traslare, raccontare meglio il mio udito della mia vista. E, non so dirti come dialoghiamo, so dirti che ci accorgiamo di cose molto sottili e molto nascoste dentro a ciò che è più palese. Mi accorgo di quanto io o l'altro è disponibile, di quanto è malleabile, è stanco, di quanto vibra, di quanto rischia, di quanto è fermo e di quanto si sposta. Tutte queste cose sono quasi più chiare e più visibili di tutto il resto, probabilmente perché proprio a priori si sceglie che il resto venga svuotato, non so come dire, no? Che il resto non sia ingombrante. Ci autorizziamo, cioè creiamo questa zona di libertà per cui accettiamo l'insicurezza. Cioè sapere che queste coordinate non sono più ingombranti, cioè rendere in qualche modo legale, autorizzarci a fare ciò, ci spinge in una direzione comunque comune, che però mi trovo veramente in difficoltà a definire e a raccontare. Dopo lo spettacolo si parla di ciò che è avvenuto, è anche difficile dirsi com'è andata, perché è difficile dire con le parole, si va per approssimazione poi nel raccontarsi com'è andata. Però, insomma, io credo ci sia un codice comune, che è fatto che nasce più per esempio, tra Astratta Commedia e nel cuore di Astratta Commedia c'è stata, secondo me, una grandissima evoluzione in termini di qualità e di approfondimento, e questo cammino si è sviluppato attraverso l'eliminazione. Cioè, io credo abbiamo fatto in tutti i sensi, scenicamente, mentalmente, vocalmente, numericamente, un'operazione di sottrazione, di scarto. mentre all'inizio l'operazione era stata anche di grande accumulo, adesso stiamo riuscendo a sottrarre, che non significa rendere appunto, come dicevi Beckett, contenere il tutto in un unico elemento, però significa senz'altro così lasciare scorrere e abbandonare là dove vuole stare ciò che per noi non significa.
In qualità di A per 4 anni, forse posso dire due parole.
In due parole, il codice e la disposizione a cessare. Quindi a sottrarre. Questo genera un campo aperto in cui tutto è possibile. Questo è il nucleo.
Nicolò però giustamente ha posto anche un'altra domanda fondamentale che ancora mi sto facendo tuttora, che quella che non so rispondere ancora, forse anche da Lilandro che siamo sulla volontà, che sull'intenzionalità è vero anche di interpreti. Io ad esempio quando lavoro sia con attori, con allievi attori o con altri registi, parliamo sempre di intenzionalità di un testo, di una battuta, cioè che cosa vuole dire quella battuta. Cosa vuol dire quel personaggio dicendo quella battuta? E si procede in questo modo, cioè quel personaggio vuole dire quella determinata cosa e quindi mi metto a servizio di quella battuta. E qui abbiamo tentato anche di fare questo processo, abbiamo tentato di adattarlo a strada come era impossibile.
No, impossibile.
Era impossibile, cioè non impazzivamo, non sapevamo l'intenzione dov'era. Cioè lo dovero, forse.
A proposito dell'intenzione, prego. Sempre questo dammi chance. Come noto, a Pushkin non è mai cresciuta la barba. Pushkin di questo soffriva molto e ha sempre invidiato Zakharin, al quale al contrario la barba cresceva benissimo. A lui cresce, a me non cresce, diceva spesso Pushkin ripetutamente indicando Zakharin. E aveva ragione. Oppure, chi accetta la vita di Pushkin? A Pushkin piaceva molto tirare i sassi. Come vedeva dei sassi, subito cominciava a tirarli. Delle volte si eccitava così tanto che diventava tutto rosso. Gli menava le braccia e tirava i sassi, una roba da matti. E questa c'è l'intenzione che si va.
Eh sì, però è vero che è difficile teatralmente. All'inizio è difficile procedere così.
Ah, certo.
Cioè non puoi devi prendere degli attori, adesso non voglio dire consapevoli, però degli attori che abbiano dietro una struttura solida, che sappiano cosa vuol dire intenzione, che siano disposti a togliere questa intenzione, probabilmente. Allora, l'unica espressione che mi sono dato. Sappiamo cosa vuol dire lavorare in un certo modo, proviamo a togliere questa finalità intenzionale del personaggio. E in effetti c'è più sorpresa, ci siamo sorpresi di più quando abbiamo tolto la finalità della battuta, perché essendo meno rigida ci offriva più possibilità.
E poi si apriva all'incontro, nel senso che secondo me in Astratta Commedia, prima versione, c'erano ancora delle sezioni costruite con appigli intenzionali. E secondo me lì c'è stata la comunicazione, perché in qualche modo, non essendoci una conduzione registica, io parlo del lavoro dell'attore, no? Secondo me c'erano alcuni di noi che in alcuni punti si appigliavano a questo metodo dell'intenzione, do questa intenzione. Ora, questo metodo è applicato in toto, per cui anche il regista stabilisce alcune direttrici e tutti si è concordi su questo, allora il lavoro certamente è più rigido, ma quantomeno è coerente. Oppure, siccome Corrado non ci chiedeva delle intenzioni, per paura noi andando a sistemarci, ad allocarci tranquilli in un'intenzione, chiudevamo i ponti della comunicazione, perché ognuno giocava la propria intenzione in solitaria, si costruiva un film, una direttrice che per sé era estremamente solida, ma non aperta al dialogo e quindi estremamente rigida, solida in sé, ma dentro quel contesto marziana.
Sterminare bambini è una cosa crudele, ma qualcosa con loro bisogna pur fare. Ci sono anche degli attori qua, se vogliono fare delle domande. Ci sono degli attori, allievi attori, che vogliono fare delle domande, prego.
Io volevo chiedere, quando uno recita in assenza, a livello emozionale, cosa trova? Ovvero, l'assenza, è possibile definire uno stato d'animo?
Allora, io nella prima versione, per risponderti, la prima versione recitavo, nella seconda ho fatto solo la regia. Quindi ti posso dire che recitando la prima volta provavo sì una bella emozione, non so dirti che qualità d'emozione, però era una bellissima emozione. Sì, era sicuramente una bellissima emozione, non so dirti se era uno stato d'animo, perché non stato di grazia, dice Luciano, non lo so, sicuramente uno stato di distacco, forse di distanza anche da quello che dicevo, pur dicendolo con voce, cioè tutto, perché tutto l'ho posto di se stesso in qualche modo, solamente lo dico, cioè lo dicevo con anche attualmente parlando con passione, emozione, intensità e tutto, però mentre lo dicevo allo stesso tempo mi distaccavo dalla parola e quindi provavo questa continua oscillazione, questo sbilanciamento che se devo dire poche parole, sì, mi faceva anche piacere, era piacevole, se è una domanda, se la domanda era quella, se provavo un'emozione. Continuavo ad oscillare, un continuo oscillare, voler afferrare la parola allo stesso tempo volerla abbandonare, che in parte, secondo me, è anche quello che fa Carmelo Bene, ha fatto, comunque fa ancora delle sue registrazioni, che fa Carmelo Benz a volte, mi sembra che ci siano dei punti, no? di aderenza e poi subito di distacco nei confronti proprio della parola.
Ma comunque, perché alla base di questo, almeno io come autore di questo teatro, è che la parola, ovvero la relazione fra le parole, ovvero la relazione fra gli oggetti, questo dà al proprio interno il fatto che tutto questo genere diventa mancante, nel momento stesso che si compie diventa mancante perché produce la sua stessa fine, cioè produce la fine del mondo, diciamo. Questo significa che l'emozione, che da un punto di vista neuropsicologico, neurofisiologico, è un alcunché che è molto attaccato al soma, alla struttura corporale, in questo caso è parte della struttura corporale, della struttura dell'apparato sensoriale, percettivo sensoriale, anche della fonazione, cioè la parola è anche scelta in funzione anche del suo significante, del suo emettere un suono e contemporaneamente avere al suo interno un profondo significato. Questo, ma con delle relazioni particolari, tali per cui, date questi tipi di relazioni, tutto quanto si porta alla sua base il fatto che c'è anche un profondissimo distacco. Perciò l'emozione, almeno quello che la mia intenzione è di produrre, un'emozione tale per cui, anche se questo coinvolge tutto il corpo a un certo punto è capace di sollevarsi, di perdere la sua eccessiva gravità, cioè perdere questa sorta di involucro corporale che, io dico nelle varie teoremi che io studio, di cui da anni faccio, diciamo, il portavoce, perdere quell'elemento di ordine vitale, emozionale, che è in eccesso rispetto a un'emozionalità e a un linguaggio che sono ulteriormente profondi, pur essendo di estremo piacere. però è un piacere che al di là del principio del piacere iniziale del bambino, ma, che nasce dopo che ha prodotto dei distacchi. È un piacere sottile, vivo, sottile, con dentro una capacità affettiva, quindi una capacità relazionale. Mentre di solito spesso l'emozione ritorna su se stesso, l'emozione è rispecchiante. Cioè l'individuo che prova un'emozione se lo dà la porta su se stesso e poi eventualmente la dà dall'altro, ma qui invece di commentare subito all'altro il proprio stato, come diceva, c'è un proprio stato di grazia. Vogliamo vedere qualche sequenza di del promo? Abbiamo costruito questa promo, è stata un po' una costruzione un po' complicata, di 7-8 minuti. Vediamo un po' di luci là dietro.
Thank you. tutti in ombra nel cielo e aspetta. Un uomo, una pianta, un animale. E c'è stato il morire della parola concreta. Non ci sono né essere né avere. Non c'è invidia, non c'è possesso, non odio. Eppure l'amore non lo sapevo. Qui sta il distacco, il vuoto più ampio oltre il dolore. E la parola per se stessa. Il discorso oltre l'impronta che lascia, oltre lo stesso significato. In vera l'arte, se lo c'è signore, si fa sparisce la scienza, forma di sé del suo dire contraddire, diversamente dal corpo e dal cervello. Senza il potere dell'affermare, l'impronta del prevalente, specie odio, da fuori di sé, attratta dal gioco sapiente il luogo assente del libero e acuto dolore.
qui